Vogliamo continuare il nostro studio del libro di Prima Corinzi. Se avete le vostre Bibbie, vi invito ad aprirle in Prima Corinzi capitolo 5. Prima Corinzi capitolo 5 e vorrei leggere i versetti che tratteremo questa mattina. I versetti saranno i versetti dal 1 fino al 5. Tratteremo solo i primi tre versetti. Però vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 5 di capitolo 5. L'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinto dice: si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione, una tale fornicazione che non si trova neppure fra i pagani, al punto che uno si tiene la moglie di suo padre, e voi siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio, perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona, ma presente in spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso un tale atto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, essendo insieme riuniti voi e lo spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Questa è la parola di Dio. Sicuramente non dico niente di nuovo che non sia risaputo da tutti noi quando affermo che il peccato abbonda intorno a noi. Il mondo è pieno di peccato. Accendiamo la TV, facciamo surfing sull'internet e sentiamo delle storie che fanno rabbrividire, che ci fanno pensare che tutto quello che è contrario a Dio, sta vincendo, tutto quello che è per Dio o di cui Dio approverebbe è in declino. Pensiamo a vari esempi di questa realtà, del peccato che abbonda nel mondo. Possiamo sottolineare il fatto della realtà della pornografia. Adesso si parla molto di pandemie, epidemie e quant'altro, ma se vogliamo pensare a una vera pandemia, è la pornografia. Si dice che adesso i bambini sono esposti anche all'età di 13 anni. Altri esempi ci vengono in mente, che dimostrano la realtà del fatto che il peccato abbonda nel nostro mondo e della situazione delle famiglie nella nostra società. Famiglie in guerra, mariti e mogli in guerra. Una guerra che non finisce in uccidersi a vicenda, però finisce con la morte dei matrimoni. Guardavo su l'Istat. E vedevo che una delle ultime, negli ultimi sondaggi, era dimostrato, era manifesto che per 190.000 matrimoni, tre quarti dei matrimoni finiva o in divorzio o in separazioni. Ed è davvero una statistica incredibile. E le persone che sono razionali e le persone che vedono le cose in modo lucido non hanno altra reazione che non mettersi le mani nei capelli quando guardano la decadenza della società in cui viviamo, che poco fa dimostrava di avere ancora dei valori morali. E forse dal mondo ce lo potremmo anche aspettare. Rimpiangiamo sicuramente, ci rattrista sicuramente, ma non siamo tanto stupiti perché il mondo è nelle tenebre. Il mondo è la sfera dove Satana regna, dove non ci dobbiamo aspettare più di tanto che i valori di Dio vincano. La Chiesa è un'altra cosa. A noi ci preoccupa la Chiesa. Quando il peccato conquista, quando il peccato infetta la Chiesa, ora questo sì che non è soltanto qualcosa che ci rattrista, ci disturba, ma ci deve portare a noi, figli di Dio, ad avere un altro atteggiamento ed è questo, è inaccettabile. È inaccettabile. La Chiesa è chiamata ad essere sale e luce, sale ad essere contraddistinta dal mondo per un sapore, un assaporare di Dio, di avere la caratteristica che lo rende diverso dal mondo. Deve essere sale, deve essere luce, la luce di Dio, della vita di Dio, in loro deve essere manifesta, non deve essere ottenebrata dalla presenza del peccato. Se la Chiesa perde quelle qualità che li distinguono, il sapore e la luce, si può dire che la Chiesa veramente ha perso la ragione per cui esiste, la ragione di essere. No, fratelli e sorelle, la Chiesa non deve perdere il suo essere luce, il suo essere sale, deve proteggersi dall'insediamento del peccato in mezzo a lei. La Chiesa deve proteggersi dal diventare uguale al mondo, del cadere in una decadenza morale che lo farebbe essere indistinguibile dal mondo che lo circonda. E la domanda che ci poniamo adesso è come lo fa? Come può proteggersi la Chiesa del diventare come il mondo? La risposta è attraverso la pratica della disciplina. La disciplina, questo autoregolarsi, autogestirsi, quando si vede che sta cominciando a uscire fuori dai binari di Dio, fuori dagli schemi di Dio. La disciplina, o alcuni casi, nella scomunicazione di una persona che si professa cristiana, ma che non sta vivendo in modo coerente alla sua professione. La scomunicazione è quello di cui parleremo nelle prossime settimane, è il processo formale in cui una persona che si professa cristiana, però che vive in modo contrario alla sua professione, è ufficialmente rimossa dal corpo della Chiesa. La scomunicazione. E di questo vogliamo parlare nelle prossime settimane. L'inaccettabilità del peccato in mezzo alla Chiesa. Vogliamo parlare di quanto è inaccettabile e di cosa fare quando essa fa presenza. E vogliamo prenderci del tempo per considerare questo capitolo in dettaglio, con il giusto tempo, perché la disciplina e il concetto della scomunicazione di un membro è una questione molto sensibile, ma è anche cruciale per la continuata esistenza della Chiesa. E così questa mattina vogliamo iniziare con la nostra esposizione di questo capitolo. E se vogliamo essere una Chiesa che prende sul serio il peccato, e nel caso fosse necessario agire in un processo di scomunicazione, cioè di rimuovere una persona che si professa cristiana ma che non si comporta in modo coerente, dobbiamo essere caratterizzati da 5 cose. Se vogliamo essere una Chiesa che prende sul serio il peccato, dobbiamo essere caratterizzati da 5 cose, e vogliamo vedere queste 5 cose in questi primi versetti di capitolo 5 di Prima Corinzi. 5 caratteristiche di una Chiesa che prende sul serio il peccato. La prima la vediamo. La prima caratteristica la vediamo in versetto 1 e consiste in questo: chiamare il peccato per nome. Chiamare il peccato per nome. L'Apostolo Paolo, questo primo versetto, dimostra di essere sorpreso. Dice: si ode addirittura, si è sparsa la voce ed è arrivata alle mie orecchie che c'è addirittura tra di voi fornicazione. Paolo si mette le mani nei capelli e dice: come è possibile, come può essere che nella comunità dei salvati, che nella comunità di credenti, nel Monte Sio, nella città del Dio vivente, nella Gerusalemme celeste, l'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, come è possibile che ci sia addirittura questo peccato di fornicazione? La parola fornicazione usata qui è la parola porneia, e include ogni tipo di attività sessuale illecita. E Paolo non ci gira intorno, non cerca di darlo un altro nome, non cerca di ammorbidire il colpo. Lui dice che la fornicazione non è tollerabile nella Chiesa. E dobbiamo stare, ecco, veramente, dobbiamo essere chiari su questo punto, su quella Bibbia molto chiara. Ed è che non puoi essere un cristiano e condurre una vita di attività sessuale illecita. È un punto fermo, la Bibbia è chiara. Guardate con me 1 Corinzi 6, 9, dove dice queste parole, dice: non vi illudete, né fornicatori, la nostra parola, porneia, né idolatri, né adulteri, effeminati, uomini passivi nell'atto omosessuale, né sodomiti, uomini aggressivi nell'atto omosessuale. E questi primi sono tutti collegati dallo stesso aspetto, cioè sono tutti attività sessuali. Dice: non vi illudete, quelli che praticano, versetto 10, non erediteranno il regno di Dio. Deve essere molto chiaro a tutti. Se una persona pensa di poter vivere una vita sessualmente attiva, praticare il sesso con qualsiasi persona che non sia la propria moglie o il proprio marito, quella persona andrà all'inferno. Quella persona sarà oggetto del giudizio, della punizione di Dio. Dio non tollera il peccato, non tollera ciò che è così contrario alla sua volontà. Queste persone non erediteranno il regno di Dio. Sicuramente viviamo in un mondo in cui si cerca di dare altri nomi a quello che la Bibbia chiama fornicazione. Forse avete sentito il tipo di parlare, la cultura del hookup, si dice in inglese, o in italiano rimorchiare, il che significa cercare di agganciare, pescare qualcuno con cui fare atti illeciti sessuali. La cultura chiama le cose illecite sessuali avere amici o amiche con benefici. Avere un'amica o un amico con cui fare atti illeciti sessuali come se fosse qualsiasi altra attività che si fa tra amici. Guardate a che livello è decaduto e degradato l'atto sessuale nella nostra cultura. Beh, la cultura lo può chiamare come vuole, la Bibbia è molto chiara e chiama tutte queste cose fornicazione. E non puoi essere un cristiano se non hai la prospettiva di Dio e la mente di Cristo riguardo questo. E la Chiesa ha una responsabilità di essere in qualche modo il guardiano di quello che Dio ha rivelato nella sua scrittura riguardo alla sua volontà. È chiamata a dichiarare, è chiamata a proteggere ciò che è la volontà di Dio, a testimoniare di ciò che è la volontà di Dio per la razza umana. In qualche modo la Chiesa è l'ultima difesa. Quando le altre istituzioni sono insediate, perdono la loro direzione e vediamo che le famiglie sono in decadenza, permissivi, vediamo che il sistema di educazione è permissivo, tollerante di ogni tipo di depravazione. Chi sarà l'ultima difesa del bene e del male? Beh, la Chiesa è la Chiesa, chiamata a contraddistinguersi dal mondo e a dichiarare le cose come stanno, dichiarare la fornicazione, il peccato. E lo dice dopo, in versetto 13, la Chiesa è chiamata a togliere il malvagio di mezzo a voi stessi. Se la Chiesa vuole essere una Chiesa che prende sul serio il peccato e nel caso fosse necessario pratica la disciplina e la scomunicazione, deve chiamare il peccato per nome. Ma Paolo non si ferma lì, nella prossima frase ci dà un'altra indicazione, un'altra caratteristica di quello che contraddistingue una chiesa che prende sul serio il peccato, ed è che, numero due, è disposta a chiamare il peccato per nome anche in modo dettagliato. Guardate come Paolo non soltanto dice che c'è fornicazione, dice che c'è una tale fornicazione che non si trova neppure fra i pagani, al punto che uno si tiene la moglie di suo padre, ma in dettaglio. E questo è vero per la parola di Dio. La parola di Dio non rimane sulla superficie, non cerca di usare mezzi termini vaghi, nebbiosi, parlare intorno alle cose per non dover affrontare la realtà dei fatti. No, non è così. Quando si tratta del peccato, Dio non usa un linguaggio ambiguo. Non è interessato ad abbracciare e a includere tutti a discapito della chiarezza. Non è così. Lui, attraverso la sua parola, va in modo dettagliato a descrivere ciò che è il peccato. Chiama le cose per nome, le descrive, le porta alla luce e nel caso c'è bisogno, chiama a prendere le giuste azioni. L'Apostolo Paolo è sorpreso dalla tolleranza verso il peccato che la Chiesa di Corinto sta avendo e li porta a riflettere, dice: forse voi siete confusi. Forse voi non volete vedere ciò che sta succedendo in mezzo a voi. E Paolo li fa vedere che sono un po' come la parabola della rana e la pentola. Non so se l'avete mai sentita, però in questa parabola, se vogliamo metterla così, se metti una rana in una pentola d'acqua bollente, subito salterà fuori. Ma se lo metti in una pentola d'acqua fredda e piano piano alzi la temperatura dell'acqua, la rana morirà cotta, riscaldata. La rana non si renderà conto del fatto che la temperatura sta salendo gradualmente e alla fine si trova che la rana muore. Lo stesso è vero nella chiesa inattenta. La temperatura del peccato sale, la presenza del peccato si stende e se non si usa attenzione, prima che uno se ne rende conto, la Chiesa è un calderone bollente di peccato di ogni tipo. Paolo vuole risvegliarli alla vera condizione e dice: Corinzi, guardate che cosa state tollerando in mezzo a voi. C'è fornicazione, c'è attività illecita sessuale, un tipo che neanche si trova tra i gentili, tra i pagani. E notate fino a che punto può arrivare una chiesa inattenta, un uomo nella chiesa, Paolo dice, un uomo nella vostra chiesa tiene, vive in una condizione dove pratica il sesso con una donna che non è sua moglie e addirittura è sua suocera, la moglie di suo padre. Paolo dice: vedo che è necessario fare lo spelling di ciò che sta succedendo in mezzo a voi. Non parlerò in eufemismi, non ci girerò intorno. Questo è quello che sta succedendo. Uno si tiene la moglie di suo padre. Ora, qualcuno potrebbe avere un'idea sbagliata, potrebbe concludere da questa affermazione che uno ha la moglie di suo padre, che Paolo ha in mente come oggetto della scomunicazione soltanto un tipo di fornicazione specialmente grave, che solo un tipo di fornicazione grave richiede la scomunicazione. Non è così, Paolo dice in versetto 9: vi ho detto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori. La parola non mischiarvi è sunamignustai, forse abbiamo sentito la parola amignu, amico, di non essere amici, di non tollerare persone che vivono nella fornicazione. Questo ci fa capire che è la fornicazione che è l'oggetto della scomunicazione. Prende diverse sfaccettature, però non è soltanto questo tipo di fornicazione specifico. Versetto 11, Paolo dice: vi ho scritto di non mischiarvi, di nuovo la stessa parola, con chi chiamandosi fratello sia un fornicatore. E a questa persona, Paolo dice in versetto 13, toglietelo di mezzo a voi. Deve essere tolto dalla Chiesa. E un appunto che viene fuori da questi versetti è che Paolo parla di altri peccati. Paolo Parla dell'avarizia, dell'idolatria, del oltraggio, ubriacone. Dice che con queste persone non bisogna neppure mangiare. Questo ci fa capire che è il peccato, non soltanto un tipo di peccato, la fornicazione, ma la Chiesa deve essere pura da ogni peccato. Cioè, Dio intende che la Chiesa viva in continuo pentimento, continua correzione di corsa, quando la presenza del peccato si fa manifesta. E ora qualche domanda di applicazione a noi. Lo faccio prima di tutto a me, però ti invito a farlo a te. Ci stiamo giustificando per delle cose che Dio chiamerebbe peccati? Forse una persona non si definirebbe ladro o ladra. Però se usiamo più dettagli, come ci insegna a fare la Bibbia, prendiamo le cose al lavoro che non sono nostre, questo si chiama rubare. Forse non ci applicheremo l'etichetta idolatri, ma ci sono cose che hanno preso la priorità nel nostro cuore e ci hanno fatto diventare degli idolatri. La parola di Dio ci insegna a essere dettagliati con il nostro comportamento e a individuare il peccato quando è presente. Chiamiamo il peccato per nome, non ci giriamo intorno. La terza caratteristica di una Chiesa che prende sul serio il peccato è che accetta l'analisi che la parola fa su una chiesa che non reagisce. L'analisi di Paolo è che la chiesa di Corinto è gonfia e che non fa cordoglio. È una chiesa che prende sul serio del peccato e pronta ad applicarsi lo stesso test. La chiesa che prende sul serio il peccato ascolta le parole della Bibbia e se le applica, se l'analisi dovesse essere corretta, e reagisce. E il primo test che la Chiesa che prende sul serio il peccato si fa è si chiede se sono diventati gonfi. Sono diventati gonfi? Abbiamo permesso che il peccato fiorisca in mezzo a noi senza prendere le giuste misure? E il nostro caso? L'analisi della parola ci porta a riflettere, a chiedercelo. Alcuni pensano che il loro essere gonfi consisteva nel fatto che avevano delle idee sbagliate, pensavano di essere arrivati a una condizione in cui la legge morale di Dio non era più applicabile a loro. Se ci ricordiamo qualche settimana fa, abbiamo visto che Paolo ha dovuto affrontare la loro idea sbagliata, che vivevano già, come dire, alla fine dei tempi. Nella Nuova Gerusalemme, se vogliamo dirla così, e dimenticavano che vivevano come viviamo noi in questo tempo tra i due tempi, cioè viviamo ancora nei tempi tra la prima e la seconda venuta di Cristo. E Paolo li ha accusati di vivere troppo nel futuro, come se, come dire, la nuova creazione fosse già consumata e si dimenticavano che vivevano ancora nella realtà presente. E forse alcuni pensano che il loro essere gonfi consistevano nel fatto che pensavano già di essere risorti spiritualmente e così slegati da qualsiasi vincolo morale e non era necessario per loro più vivere secondo la volontà di Dio, sottomessi alla sua volontà. Alcuni pensano che avevano questa idea sbagliata che si vede anche in più avanti nella lettera, quando Paolo deve correggere la loro idea che tutto gli è lecito, pensavano che non avevano più dei legami morali. È più probabile che il loro essere gonfi consisteva in qualcosa, in qualcos'altro, qualcosa di più subdolo. E il loro essere gonfi consisteva nel fatto che erano autocompiaciuti, erano comodi. Erano consueti nella chiesa di Corinto a darsi delle pacche sulle spalle. Per quale ragione? Perché erano pieni di doni, pieni di capacità. La loro chiesa era una chiesa innamorata della celebrità, il successo, e avevano raggiunto un certo livello di accettabilità sociale e sicuramente non volevano disturbare troppo le cose, portando a galla le cose che non andavano, non volevano portare a galla i peccati che c'era in mezzo a loro. Dicevano la nostra chiesa è la migliore, nella nostra chiesa viene il sindaco, sai? Abbiamo un budget equilibrato, dei ministeri vincenti, uomini di pulpito, accattivante, stiamo proprio bene. Ah, se tirassimo fuori ciò che non va, allora rovinerebbe un po' la nostra reputazione. E quella persona famosa forse lascerebbe la nostra chiesa e andrebbe a quell'altra chiesa, no? Non potrebbe mai essere. Questo consisteva a loro essere autocompiaciuti e Paolo perciò glielo dice. E Paolo fa un'analisi diversa di quello che loro ragionavano in testa loro. Diceva Paolo a loro: forse avete tanti punti a favore, forse la vostra chiesa ha dei doni, avete dei ministeri vincenti, ma la vostra tolleranza di questa persona che vive in peccato dimostra che siete gonfi, che siete autocompiaciuti, non siete seri sulle cose che Dio importano. Dirà un po' più avanti, in versetto 6, il vostro vanto non è una buona cosa. Si vantavano di tutto ciò che erano capaci di fare, ma Paolo dice che mettevano in risalto le cose insignificanti, esterne, quando dovrebbero dare più importanza a ciò che Dio dà importanza, cioè il peccato in mezzo a loro. La Chiesa che prende sul serio il peccato si applica l'analisi e si chiede: è possibile che diventiamo anche noi autocompiaciuti? Un altro aspetto di questa analisi che l'Apostolo fa sulla Chiesa di Corinto è che mancavano di cordoglio. Paolo dice: non avete invece fatto cordoglio. La presenza del peccato della fornicazione dovrebbe portare i membri ad essere profondamente tristi. Che condizione triste è quando la Chiesa smette di fare cordoglio per il proprio peccato. Che condizione triste quando comincia a tollerare il peccato, a normalizzare il peccato. La compunzione di cuore nel cuore del credente nato di nuovo per conto della presenza del peccato non finisce mai. Non finisce mai. Sicuramente il cordoglio per il peccato inizia guardando ognuno a se stesso. Il peccato che giace all'interno dei nostri cuori, lì comincia il cordoglio. Thomas Shepard, un puritano, disse: quanto più faccio, peggio mi trovo. I migliori santi, disse, sono quelli che sono più sensibili ai propri peccati. Samuel Rutherford dice: il peccato fa più devastazione nell'uomo pio che in quello empio. E Rutherford era uno degli uomini più santi che abbia mai vissuto. Newman, che scrisse anche la canzone che conosciamo, Stupenda Grazia, disse: ogni persona che cerca di fare la volontà di Dio si sentirà di essere pieno di imperfezioni e peccato, e quanto più successo ha nel regolare il proprio cuore, più discernerà l'amarezza e colpa che giace al suo interno. Coloro che vorrebbero servire di più sono i più consci del male interno. E se sei un figlio di Dio, sai cosa significa vivere con un cordoglio continuo per causa del tuo peccato. Forse ti senti simpatizzare con quello che disse un predicatore: disse, se c'è una cosa di cui non vedo l'ora di essere libero quando morrò, è l'essere libero di quel senso di orgoglio che ricevo quando ricevo un complimento dopo aver predicato. Sai di cosa parla? Sicuramente sì. Il peccato è il tuo e il mio fardello più grande. Il peccato è quel peso che ci appesantisce di continuo, la pigrizia, la mancanza di preghiera, la nostra incapacità di essere la madre o il padre che vorremmo. Facciamo cordoglio per queste cose, non è vero? L'Apostolo Paolo diceva spesso: chi mi libererà da questo corpo di morte? Quello che impariamo è che una chiesa che prende sul serio il peccato è una chiesa che vive con un giusto senso di cordoglio per il proprio peccato, e quando si manifesta per il peccato all'interno della comunità. Chiediamoci, membri della famiglia della Chiesa Veritas, qual è il risultato quando alla nostra Chiesa viene applicata l'esame del cordoglio per il peccato? È o non è il nostro fardello più grande? È o non è il peccato ciò che ci fa camminare a tutti a testa bassa, con gli occhi lucidi, con un tipo di tristezza continua, pronta a piegarci e a umiliarci appena sentiamo la manifestazione, appena vediamo che viene a galla individualmente o come chiesa il peccato, poi a chiedere perdono. E una cosa che notiamo da questo versetto è una cosa interessante, perché Paolo ci fa capire che man mano che viviamo così, man mano che parliamo apertamente di quanto il nostro peccato ci rende la vita pesante, il risultato è che coloro che vorrebbero ostentare il proprio peccato, mettere in mostra il proprio peccato, più delle volte se ne andranno da soli. Questo è il significato delle parole quando dice: perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. In una chiesa dove non c'è autocompiacimento, dove non c'è un senso di comodità davanti al peccato, ma cordoglio e spirito afflitto, il peccatore ostentoso non si troverà a suo agio. E Paolo dice che sarebbe tolto di mezzo a loro. Questo è un verbo passivo, al soggiuntivo. Sembra di trasmettere che la persona non si troverà a suo agio, sarà rimossa dalle circostanze, da Dio, se vogliamo dire, da se stessa, perché non si troverà a suo agio in una chiesa che non lo permette di ostentare la propria peccaminosità. E questo è interessante quando pensiamo alla disciplina. Molte volte non sappiamo bene come applicarla, o vediamo del peccato nella comunità e non sappiamo come risolverlo, ma la verità è che molte volte le persone che vogliono ostentare il proprio peccato se ne andranno via da sole, da una chiesa che non vive nell'autocompiacimento, nella comodità. Se ne andrà da sola da una chiesa che vive nel cordoglio, nell'onestà del peccato del proprio cuore e nel ravvedimento continuo. Forse voi l'avete sperimentato, io l'ho sperimentato. Persone che sono venuti anche nella nostra chiesa e volevano vivere vite di peccato apertamente, ma quando vedono che una chiesa parla del peccato e vede come la chiesa piange per il peccato e si sente dire delle cose del tipo: preghiamo per il tuo e per il mio peccato, molte volte non si sentono incoraggiati nel loro percorso di peccato e scelgono di andarsene via da soli. La Chiesa che prende sul serio il peccato applica a se stessa l'analisi ed è pronta a correggersi nel caso venisse fuori che c'è autocompiacimento e mancanza di cordoglio. La quarta caratteristica è la premura. Una Chiesa che prende sul serio il peccato dimostra premura, interesse, cura. Paolo dice: quanto a me. Paolo ora si contrasta con i Corinzi. Loro erano gonfi nel loro autocompiacimento, erano mancanti di cordoglio, apatici, passivi nella loro valutazione del peccato, e questo aveva avuto quale risultato? Il risultato che la persona che peccava in modo ostentoso si sentiva tranquillo in mezzo a loro. Il peccatore ostentoso si sentiva tranquillo in mezzo a loro. Qua bisogna sicuramente fare una pausa e ricordare che nella Chiesa c'è posto per peccatori peccatori. Amen? Assolutamente. Ma per quello che non c'è posto è per il peccatore ostentoso, per il peccatore orgoglioso, peccatori ravveduti, peccatori penitenti. La Chiesa è un ospedale per te se ti trovi in questa condizione. Il peccatore ostentoso aveva trovato tranquillità in mezzo alla Chiesa di Corinto e Paolo adesso si mette in piedi e dice quanto a me. Voi siete autocompiaciuti, voi non fate cordoglio. Paolo dice no, non va bene così. Quanto a me, io non lo accetto. A me non sta bene. Sarà vero che sono assente di persona o fisicamente. E quando Paolo dice sono assente di persona o fisicamente, li porta a riflettere di quanto dovrebbero essere ancora di più svergognati. Lui distante vedeva le cose che loro non vedevano da vicino. Paolo dice quanto a me assente fisicamente, ma sappiate che sono presente in spirito, interessato, coinvolto nella vostra vita di chiesa e anche nella vita del peccatore. Forse Paolo dice a voi non interessa la purezza della chiesa, né la condizione di questo peccatore sviato. Forse come la rana siete al punto di essere completamente distrutti per la vostra mancanza di interesse nel prendere le necessarie azioni, ma io non posso stare con le mani in mano. Quanto a me. Poi dice come bisogna agire. Questo è quello che richiede la presenza del peccato. Questa caratteristica non può mancare da una chiesa che prende sul serio il peccato. E l'avere cura, l'avere premura, avere un senso di responsabilità. Perché, fratelli e sorelle, se si spegne la lampada della chiesa, dove andrà l'uomo a trovare qualche manifestazione della realtà di Dio? Che senso di responsabilità dobbiamo avere? Se la luce di Dio si spegne nella Chiesa, dove andranno le persone per vedere un esempio del cielo anticipato? Sicuramente non nelle riunioni condominiali o negli stadi o nella politica. Un senso di responsabilità grande. Paolo dice quanto a me, dimostra premura. Pensavo a quello che ho sperimentato qualche anno fa. Parlavo con due ragazzi e ognuno di loro rifletteva sui padri che avevano avuto. Uno aveva avuto un padre molto severo, molto vicino, e raccontava che il papà lo prendeva a calci quando tornava a casa alle 4 del mattino e si lamentava di questo fatto. E l'altro ascoltava e poi abbassò la testa e disse: di me mio padre non se ne fregava proprio. Non si interessava proprio. Mio padre faceva soldi, andava. Almeno tuo padre era abbastanza interessato. Wow. Almeno tuo padre era abbastanza interessato. Paolo era interessato abbastanza per intervenire. Forse riflettendo puoi testimoniare di persone che nella tua vita hanno avuto abbastanza interesse per sporcarsi le mani, contraddicendoti, ammonendoti, si sono interessati abbastanza per incrociare la tua strada che seguivi con ostinatezza verso la perdizione, verso la rovina. Hanno incrociato la tua strada, si interessavano abbastanza per te. Una cosa che verrà fuori e che non dobbiamo mai perdere di vista è che Paolo ha due scopi in mente in questo processo di scomunicazione. Uno è la purezza della Chiesa, sicuramente, assolutamente, ma un'altra non la dobbiamo perdere di vista. Il versetto 5 dice affinché lo spirito di quel tale sia salvo. Affinché sia salvo. Paolo incrocia la strada di questa Chiesa, di questo peccatore, per salvare quest'anima. Lo scopo della scomunicazione è la salvezza dell'individuo. Se Paolo non avesse avuto nessuna premura per quest'uomo fornicatore, avrebbe continuato quest'uomo a scivolare lentamente verso un'eternità di perdizione. E chissà quanti professatori si sarebbe portato con sé nella sua follia. Paolo non dimostra cattiveria quando dice di dimostrare premura. Non è cattiveria ciò che ha portato a Paolo a dire: non c'è nessuno di voi che stia sulla breccia, allora ci sarò io. Non c'è nessuno di voi che si interessi per la situazione, allora mi interesserò io. Paolo non è spinto da cattiveria o di egoismo per proteggere il suo piccolo regnetto. Paolo è spinto da qualcos'altro, spinto da la premura. È interessato abbastanza per scomunicare il peccatore, purificare la Chiesa, salvare l'anima del peccatore. La cattiveria sta nel non fregarcene del peccatore. La cattiveria sta nel non fregarcene, non voler sporcarci le mani per individuare la presenza del peccato. È la premura che ci porta a dire: mi interessa sinceramente la purezza della Chiesa, mi interessa sinceramente riportare indietro il peccatore dall'errore della sua via per salvare l'anima eterna. Questo caratterizza una Chiesa che prende sul serio il peccato, ha premura, si interessa abbastanza. Non è una cosa bella, fratelli e sorelle, pensare a una comunità di fratelli, una compagnia di fratelli che si interessano abbastanza gli uni per gli altri. E sicuramente non deve finire in scomunicazione, in allontanare una persona. A volte significa soltanto dire: ho visto che hai questo comportamento, possiamo pregare insieme. Già quello è un passo di correzione, di disciplina, interessamento. E quando la persona che riceve queste parole ha un cuore umile, può crescere, può aspettarsi di avere la benedizione di Dio nella propria vita. Che bello! Beh, fratelli e sorelle, riproponiamoci di vivere con questa premura, questo santo interessamento per i fratelli e sorelle. C'è un'ultima caratteristica, lo vediamo quando Paolo dice: quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato. E la caratteristica di cui si parla qui è quella di fare un giudizio santo. Una Chiesa che ha sul serio il peccato deve saper fare un giudizio santo. Paolo dice: ho già giudicato. Il suo giudizio è un giudizio spirituale, è un giudizio fatto in sintonia con la mente e i propositi di santità dello Spirito Santo per la Chiesa. Lui dice: presente nello Spirito, ho già giudicato. Non significa che Paolo ha avuto un'esperienza fuori dal corpo e che riesce ad essere in due posti allo stesso tempo. Non significa questo, significa che lui è portavoce della volontà dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è presente nella Chiesa di Corinto, e intanto in quanto la volontà di Paolo e la volontà dello Spirito sono la stessa cosa, cioè la purezza della Chiesa, lui si fa portavoce. Avrebbe potuto dire: lo Spirito Santo è presente e già giudicato. In tale sintonia era lo Spirito di Paolo e lo Spirito Santo, ma non dice: lo Spirito è presente, dice: il mio spirito è presente. L'autorità apostolica è la stessa cosa che l'autorità dello Spirito, perché lo Spirito Santo parlava attraverso gli apostoli. Questo è il punto per noi. Quando giudichiamo il peccato, il vero peccato, non le preferenze, non le opinioni, il peccato, stiamo agendo in sintonia con lo Spirito Santo di Dio. A noi rivelato nelle parole delle scritture, cioè gli scritti degli apostoli. Quando facciamo un giudizio santo, stiamo in realtà soltanto echeggiando le parole ed esprimendo in azioni, quando è necessario, ciò che lo Spirito ha già decretato, ha già dichiarato. Ha già detto che la fornicazione è un peccato grave. Alla Chiesa tocca di echeggiare questo giudizio santo, rendendolo efficace nella presente situazione se si dovesse presentare. Dobbiamo riflettere un attimino insieme su questo fare un giudizio santo, perché l'idea di fare un giudizio santo che può portare alla scomunicazione stona di brutto alle orecchie della nostra società. Sicuramente le persone intorno a noi non conoscono niente delle scritture, non possono citare niente delle scritture, a meno di un versetto, Matteo 7,1, quando Gesù dice: non giudicate affinché non siate giudicati. Quanto amano le persone che vogliono vivere vite a modo loro, quanto amano questa interpretazione loro di questo versetto. Non giudicate affinché non siate giudicati. Paul Washer disse in risposta alle persone che travisano questo versetto: non travisare le scritture affinché tu non sia come Satana. Beh, è una buona risposta da usare. Ovviamente Gesù in Matteo 7,1 non sta dicendo che non bisogna chiamare il peccato peccato. Quando Gesù dice non giudicate affinché non siate giudicati, sta dicendo che non dobbiamo sicuramente giudicare con un atteggiamento orgoglioso, severo, ipocrita, mancante di umiltà. Questo è il senso delle parole quando Gesù dice: togliete prima la trave dell'occhio vostro se pensate di vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Come avere umiltà, riconoscere che tutti siamo dei peccatori zoppicanti, ma la Chiesa ha il dovere di fare dei giudizi santi tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E in una chiesa che prende sul serio il peccato, cosa farà la chiesa? Si scomoderà, si alzerà dalla poltrona per fare dei giudizi santi, giudizi che saranno in linea con la mente dello Spirito Santo e farà dei giudizi. Forse qua c'è un ammonimento per noi. Se la Chiesa non giudica se stessa, se la Chiesa non giudica i professatori che ne fanno parte, non può aspettarsi altro che non essere oggetto del giudizio di Dio e di essere giudicata lei stessa. Fratelli e sorelle, queste sono le riflessioni che ci porta questo brano. Forse a questo punto è giusto ricordarci che noi come Chiesa non abbiamo l'obiettivo di essere la Chiesa più grande, la Chiesa più famosa, la Chiesa più influente. La verità è il contrario: se facciamo le cose come Dio vuole, è probabile che saremo una Chiesa più piccola ancora, più anonima, che abbia meno influenza ancora. Che importa? Proponiamoci di avere solo un obiettivo: di compiacere Dio, compiacere Cristo, lottare per la santificazione individuale, personale, ma anche quella della Chiesa, usando la disciplina, facendo dei giudizi santi. E se sarà mai che ci troviamo a dover agire in un atto di scomunicazione, saremo coraggiosi per farlo con l'obiettivo di salvare l'anima di quel peccatore, ma tutto in linea con quello che è il nostro obiettivo principale. Seconda Corinzi 5,9. Per questo ci sforziamo, per esserli graditi. Preghiamo insieme.